decir que este referéndum ha adquirido una connotación histórica por el nivel de unión nacional que ha logrado entre todos los venezolanos y todas las venezolanas. Hoy no hay vencedores, hoy no hay vencidos dentro del país. El único vencedor es el pueblo de Venezuela, es la dignidad de Venezuela, es la soberanía de Venezuela.
Abbiamo informazioni confermate che nel territorio della Guyana Esquibo, temporaneamente sotto il controllo della Guyana, ci sono basi segrete degli Stati Uniti, che stanno preparando un'aggressione contro il Venezuela. Lo ha detto il presidente venezuelano Nicolás Maduro e questa dichiarazione non arriva in un momento casuale. Dopo una breve luna di miele, infatti, Caracas e Washington sono tornate ai ferri corti. Ora, con le elezioni in vista, il Venezuela si prepara ad alzare la soglia dello scontro. Il podcast di Aliseo racconta i meccanismi profondi del mondo. Ogni puntata una storia di geopolitica per capire come quello che succede fuori determina anche quello che succede dentro. Poco meno di 4 mesi separano il Venezuela dalle prossime elezioni presidenziali, previste per il 28 luglio. Per l'attuale presidente chavista Nicolás Maduro l'appuntamento elettorale al momento si profila di fatto una corsa senza contendenti. Il 25 marzo, infatti, allo scadere del termine previsto, l'unica vera rivale, Corina Yoris, non è riuscita a registrare la propria candidatura sulla piattaforma online del Consiglio Nazionale Elettorale, rimanendo così fuori dalla competizione. Yoris, 80 anni, filosofa e professoressa affermata ma praticamente sconosciuta, è la persona su cui aveva fatto affidamento la Plataforma Unitaria Democratica, la principale coalizione d'opposizione appoggiata dagli Stati Uniti. Si trattava comunque di un ripiego, dopo che la candidata designata, Maria Corina Machado, era stata esclusa dal Tribunale Supremo di Giustizia dietro una serie di accuse molto gravi e molto dubbie. La Machado aveva vinto le primarie dell'opposizione con il 93% dei voti, ma ora su di lei pesa un'interdizione dai pubblici uffici per i prossimi 15 anni. Secondo la stessa candidata, ora c'è anche il rischio che questa possa finire in carcere, nell'ambito di una nuova legge contro il fascismo di cui si sta discutendo al Parlamento venezuelano. Adelante, mangemos valentes, al combate, al rudo dragón. Por la patria muy alta la frente, despreguemos. Con Corina Yoris rimasta fuori, l'opposizione accusa Maduro di aver ostacolato ancora una volta il libero svolgimento delle elezioni, impedendo appositamente la registrazione della candidata con la complicità della piattaforma del Consiglio Nazionale Elettorale. Dopo che il codice di accesso di Yoris al portale era stato rifiutato più e più volte, il Consiglio ha concesso una proroga di un giorno alla piattaforma unitaria per presentare un altro candidato, facendo intendere quindi implicitamente che Yoris non sarebbe comunque passata. E infatti, alla registrazione di Edmundo González Urrutia, un candidato provvisorio semplicemente scelto per rimanere nel percorso elettorale, la piattaforma non ha opposto alcuna resistenza. Un segnale, secondo le parole di Machado, che il regime si è scelto ai candidati dell'opposizione per le prossime presidenziali. Maduro, infatti, vede nella coalizione una minaccia. Prima che andassero in scena gli intoppi per la registrazione delle candidature, la settimana precedente, a palesare queste paure erano stati diversi arresti, che hanno colpito 9 persone che collaboravano alla campagna di Maria Corina Machado, accusate di far parte di un complotto contro la presidenza. Arresti che si sono aggiunti a quelli di Rocío San Miguel, attivista per i diritti umani e presidente dell'ONG Control Ciudadano, e all'espulsione del personale dell'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite, avvenuto a febbraio.
Compañero, compañero, présteme su carabina. Si mato un tigrito que me ha dejado en la ruina.
Insomma, i primi assaggi della tornata elettorale non sembrano assolutamente andare nella direzione auspicata dagli osservatori interessati ad un cambio di regime in Venezuela, Stati Uniti tra tutti. Ad ottobre scorso Washington, insieme a Bruxelles, aveva accolto di buon grado gli accordi di Barbados, raggiunti tra opposizione e governo, sulla necessità di tenere nuove elezioni, descrivendoli come un passo necessario nella continuazione di un processo di dialogo inclusivo e nel ripristino della democrazia in Venezuela. Il giorno dopo gli accordi, gli States decisero di alleggerire le sanzioni imposte da Washington al governo di Maduro, dal settore petrolifero a quello aureo e finanziario. La condizione era che fossero liberati alcuni prigionieri politici, alcuni americani, e che fosse portato a termine il reintegro accelerato di tutti i candidati, tra cui proprio la Machado. Le sanzioni americane contro il petrolio, aggravate nel 2019, avevano portato il paese praticamente sull'orlo del baratro. Pensiamo che negli ultimi 10 anni il prodotto interno lordo sia ridotto di quasi 3/4 e l'inflazione ha raggiunto numeri a 3 cifre. Nonostante tutto, però, il regime di Maduro aveva retto e il candidato su cui avevano puntato gli Stati Uniti, Juan Guaidó, non ha mai rappresentato un'alternativa veramente plausibile. Quindi, nell'impossibilità di ottenere di più, la Casa Bianca aveva cercato il compromesso e già nel 2022 alcune compagnie energetiche occidentali, tra cui Eni e Repsol, avevano ripreso le proprie operazioni nel paese. Poi, a fine 2023, le sanzioni erano state ulteriormente allentate. Questo aveva determinato un aumento molto rapido delle esportazioni verso gli Stati Uniti, portando nelle casse venezuelane un flusso di liquidità di cui avevano disperatamente bisogno. Per Washington si trattava di una mossa particolarmente sofferta, ma anche necessaria. Nella speranza di tenere bassi i prezzi del petrolio, dopo i tagli decisi dall'OPEC, dal 2022 a oggi gli Stati Uniti hanno immesso sul mercato buona parte della propria riserva strategica di greggio, che oggi è ai minimi dell'ultimo mezzo secolo. Cercare nuovi partner energetici, anche avversari come il Venezuela, era quindi un modo per sopperire a questa situazione. Ora però le cose potrebbero cambiare nuovamente. I termini degli accordi con il Venezuela non sono stati rispettati, eccezion fatta per lo scambio di alcuni prigionieri. E a gennaio gli americani hanno già deciso di reintrodurre alcune delle sanzioni. Tra queste però non ci sono quelle sul settore petrolifero, la cui deroga formalmente scadrà il prossimo 18 aprile. Ora gli Stati Uniti sono a un bivio: punire il regime di Maduro e introdurre nuovamente tutte le misure restrittive, oppure mostrarsi deboli ma tenere sotto controllo i prezzi del petrolio. Infatti, sebbene sia autosufficiente dal punto di vista energetico, Washington, sin dallo scoppio della guerra in Ucraina, deve giocare su due livelli. Rifornire l'Unione Europea, gli States sono oggi il primo fornitore di greggio dell'UE, e continuare a produrre internamente per evitare uno sbalzo dei prezzi. Proprio per questo serviva immettere sul mercato il greggio venezuelano. Si tratta della stessa logica per cui gli Stati Uniti oggi concedono ad alcuni dei propri alleati, come l'India, di continuare a comprare petrolio russo e in grandi quantità. Per questo diversi analisti suggeriscono che non sia da escludere che la Casa Bianca in realtà conceda un'ulteriore deroga di 6 mesi alle sanzioni. Le elezioni americane si avvicinano e un aumento dei prezzi sarebbe politicamente disastroso per l'amministrazione Biden, già in crisi di consenso. In alternativa, si potrebbe optare per una soluzione di compromesso, limitando solo alcune licenze e permettendo ad altre compagnie di continuare a operare nel paese. In ogni caso, il Venezuela sta scommettendo sulla debolezza americana e Maduro non sembra temere le ritorsioni della Casa Bianca. A confermarlo, oltre alla repressione del dissenso, è anche la posizione tenuta sulla questione dell'Essequibo, la stessa regione dove, secondo Maduro, si troverebbero le basi segrete degli americani. Questo territorio è ricco di giacimenti di petrolio a largo delle sue coste ed è al centro di una disputa secolare. È parte della Guyana, ma il Venezuela non ha mai smesso di rivendicarla. Lo scorso dicembre, dopo la vittoria in un referendum popolare, secondo molti osservatori viziato da palesi irregolarità, Caracas ha rilanciato queste rivendicazioni. Non si è arrivati a un conflitto e la Guyana, pur chiedendo aiuto agli Stati Uniti, si è mostrata disponibile a trattare. Nonostante la situazione sembri sotto controllo, la vicenda palesa le fragilità delle intese tra Caracas e Washington. Gli americani hanno fortissimi interessi nell'area, dove operano compagnie petrolifere come la Exxon, e queste tensioni sono alla base della retorica anticoloniale dell'amministrazione Maduro, la stessa che è stata strumentale per escludere Machado dalle elezioni e condannare alcuni alti papaveri dell'opposizione.
Es la rosa más pura del mundo, que la historia da brillo a la acción.
Maduro, tuttavia, rischia di mostrarsi più forte di quanto non sia. Il presidente chavista ha inserito i suoi fedelissimi negli apparati di potere, dal sistema giudiziario alla difesa, ma le fondamenta del regime non sono così solide come sembrano. Molti dei funzionari venezuelani sono corrotti, spesso collusi con i cartelli e le bande criminali che imperversano nel paese. E il consenso della popolazione sembra sempre più sfuggente. I dati sono da prendere con le pinze, dato che parliamo di una situazione di per sé molto complessa. Ma stando a un sondaggio condotto dalla venezuelana Dating Corp lo scorso febbraio, l'80% dei cittadini disapproverebbe la presidenza di Maduro. Solo il 18% degli intervistati oggi sarebbe disposto a votarlo. il sostegno elettorale sembra indirizzato in modo inequivocabile verso l'opposizione, con il 55% che dichiara il suo appoggio a Maria Corina Machado o verso un altro candidato unitario, qualunque sia il suo nome. Sarà da vedere dunque se l'opposizione riuscirà a tradurre questo appoggio in un vantaggio concreto, trovando un candidato unitario per sostituire quello temporaneamente indicato per rimanere in corsa. È chiaro poi che gli sviluppi elettorali dei prossimi mesi saranno informati delle capacità di interferenza, sia di Maduro sul lato interno, sia degli Stati Uniti, dall'esterno. Questi ultimi per ora sembrano uscire come parte debole dal confronto con Caracas, vista l'incapacità di esercitare una reale pressione su Maduro, per nulla addomesticato dalla sospensione delle sanzioni, anzi quasi incoraggiato a mostrarsi più forte. La stessa Machado lo scorso mese ha indirizzato agli States una strigliata abbastanza plateale, dichiarando di aspettarsi dalla comunità internazionale molto più che semplici auguri. Ad aggravare la portata di questo segnale di debolezza, che potrebbe passare da parte americana, ci sono poi i rapporti che il Venezuela sta consolidando con gli acerrimi nemici di Washington. L'amicizia con Mosca, L'Avana e Pechino è cosa nota, come anche quella con Teheran. Su quest'ultimo fronte, le ultime settimane hanno visto un'importante novità. Dopo alcuni mesi di allontanamento, segnati dall'insolvenza da parte del Venezuela nel pagare alcuni debiti, i due paesi hanno deciso di rilanciare la propria alleanza petrolifera. Per pagare i conti, in particolare, il paese latino potrebbe decidere di aprire all'Iran le proprie miniere di uranio. Nello stesso senso possiamo leggere anche l'intenzione venezuelana, già esplicitata lo scorso anno, di entrare a far parte dei BRICS, una svolta che potrebbe concretizzarsi già il prossimo ottobre, durante il meeting dell'organizzazione che si terrà a Kazan, in Russia. Gli attori dichiaratamente ostili agli Stati Uniti affollano gli spazi di influenza venezuelani e per il momento le pressioni americane sono risultate inefficaci. Se Washington si dimostrerà incapace di incidere politicamente nelle dinamiche di Caracas con un ruolo reale nelle trattative tra governo e opposizione, ciò paleserà definitivamente la debolezza del numero uno, in un momento già critico per il suo ruolo nel mondo. Alle prese con innumerevoli distrazioni in giro per il pianeta, anche lontanissime, gli Stati Uniti potrebbero dimostrare di aver perso la capacità di influenzare i destini di quel continente che un tempo potevano chiamare il cortile di casa. Hai ascoltato il podcast di Aliseo, un giornale che racconta a cosa serve la geopolitica. Voce di Francesco Dalmazio Casini, montaggio di Gianluca Paolomo.